Massimo, ciao, buona serata.
Ciao Daniele.
E benvenuto su Liberation Front, qui su Radio Blackout. Allora, abbiamo fatto un'anticipazione andando già a toccare un testo vostro che avete già preparato, così per cercare di tirare un pochino le somme e una traccia, no? di
sì,
quello che si andrà a toccare all'interno dell'incontro di Liberazione Animale e nello specifico in questo workshop della domenica intitolato Soggetto, no grazie. E ti lascio la parola, visto che di cose da dire ce ne sono moltissime e nessuno, insomma, meglio di te può farlo.
Ma credo che ci siano molte persone che lo possono fare meglio di me. In primis direi sicuramente Benedetta Piazzese e Federico Zappino, che saranno presenti con me all'incontro di Liberazione Animale e coorganizzeranno la discussione intorno a questo tema. Il tema su cui penso avremo modo ulteriormente di discuterne, certamente l'incontro di Liberazione Animale, non so se è compito mio, però lo dico, domenica 20 settembre alle ore 11, e probabilmente anche al Veganchio, che lo ricordo, a Vimercate 28, 29 e 30 agosto. Così ho fatto un po' di pubblicità.
Hai fatto bene, hai fatto
entrare,
bene.
Possiamo entrare nel tema, come in tutte le trasmissioni che si rispetta. Forse lo scopo del workshop, sicuramente in parte della chiacchierata di stasera, è quello di cercare di mostrare come il termine soggetto, la categoria di soggetto, è fondamentale per capire il nostro modo in cui ci concepiamo, in cui concepiamo le relazioni tra di noi e all'interno delle nostre società. Questo direi che è il primo punto. Quindi non è una questione accademica, è una questione che, anche se a prima vista può sembrare astratta, in realtà è una questione che tocca profondamente le nostre vite, come cercheremo di discutere successivamente. E l'altro aspetto, che è importante perché stiamo parlando in ambito antispecista, è mostrare che questa questione del soggetto ha a che fare con un'altra questione, che appunto è la questione animale. Anzi, io credo che nello spirito degli organizzatori c'era l'idea che affrontare adeguatamente la questione del soggetto è centrale per poter affrontare la questione animale con sufficiente radicalità. Ovviamente stasera non credo che potremo dire tutto, a meno che vogliate proseguire per l'intera nottata.
Ma anche perché dobbiamo invitare la gente a venire all'incontro,
esatto,
di Liberazione, quindi dobbiamo incuriosirli, esatto, un pochino.
Dobbiamo creare solo un po' di
risparmio. Certo.
E ovviamente poi c'è un altro problema, che non è solamente una mera questione di tempo, ma c'è anche una questione di linguaggio, perché, come dicevo, il soggetto ci struttura fin nel profondo della nostra carne e quindi ci ha consegnato un linguaggio che spesso non ci permette di parlare adeguatamente del soggetto stesso. Basti pensare che il soggetto è una parola profondamente ambigua. Etimologicamente vuol dire porre sotto, mettere sotto, cioè sottomettere. Quindi l'idea, diciamo così, generale, che il soggetto sia colui che può tutto, in effetti c'è questa componente, chi parla, il soggetto che parla, il soggetto che può, il soggetto che dispone, ma in realtà all'interno di questo termine si nasconde un'etimologia ambigua che cercheremo di discutere sicuramente stasera, ma certamente di più nel workshop. Quindi il soggetto, primo punto che vorrei sottolineare, non è semplicemente il soggetto che può, il soggetto potente, ma è un soggetto che ha a che fare anche con la sottomissione. Forse per cominciare vale la pena di iniziare da una intervista che Jacques Derrida, grande filosofo francese, rilasciò a Jean-Luc Nancy, è intitolata Il faut bien manger, o il calcolo del soggetto. Quindi già da questo dal titolo di questa intervista si capisce che il soggetto ha a che fare, almeno per Derrida, con il mangiare la carne degli altri. E che cosa dice Derrida in questa intervista, che credo sia per noi molto importante? Dice che il soggetto ha due caratteristiche, è al contempo un calcolo e una favola. Sembrerebbero due cose completamente distanti l'una dall'altra, in realtà sono strettamente intrecciate. Per calcolo ovviamente si intende che ci sono in gioco degli interessi, che qualcuno sta calcolando, che sta prevedendo delle entrate e delle uscite, dei profitti, che è in gioco un campo di forze, che sono in gioco dei saperi e dei meccanismi di inclusione ed esclusione, però è un calcolo che non si presenta come calcolo, cioè non ha la, come dire, la sincerità di presentarsi immediatamente come calcolo, ma si racconta come una favola, quindi come qualcosa che continuiamo a raccontarci, che ci raccontiamo, che ci è stata ripetutamente raccontata, che ha subito varie declinazioni e varie modificazioni storiche, ma che alla fine si è iscritta nel nostro linguaggio, nei nostri comportamenti, si è sedimentata nella nostra carne fino a diventare norma e natura. Quindi per questo motivo Derrida aggiunge un ulteriore aspetto che dice qua abbiamo a che fare quindi con una favola seria, con il serio stesso, cioè con una narrazione che ha delle conseguenze importanti, come dicevamo prima, per le nostre vite. E per chiudere questa breve parte sulle caratteristiche del soggetto individuate da Derrida, favola, calcolo, e lui aggiunge è il prodotto, il soggetto è il prodotto dell'intenso lavorio di una struttura sacrificale, quindi di qualcosa che taglia, che recide, che seziona. Quindi se posso procedere ancora per un attimo, certo. Se già volete
porre
delle domande o delle questioni, vorrei fare un breve elenco sulla base di quello che ci siamo detti fino ad ora, sulle caratteristiche di questo soggetto che dovrebbe iniziare a introdurci al tema poi della questione animale. Credo che chi è familiare con la questione animale, nel momento in cui sentirà le mie parole intorno al soggetto, riconoscerà sicuramente un'area di famiglia, però poi eventualmente ci ritorniamo con più precisione. Adesso mi limito a fare un elenco che può essere semplicemente, come dire, la creazione di quell'aspettativa per poi invitare l'incontro, poi se vogliamo possiamo entrare più nel dettaglio su alcuni di questi temi. Beh, sicuramente il soggetto la prima cosa che fa è che taglia, recide e seziona, perché nel momento stesso in cui si pone, o meglio forse sarebbe più corretto dire nel momento in cui si erige, perché il soggetto è sempre di sesso maschile, e crea immediatamente due campi, da una parte il soggetto stesso e dall'altra l'oggetto. L'oggetto, o meglio forse sarebbe a dire, sarebbe ancora meglio definibile come l'abietto, cioè ciò che è escluso, ciò che diventa per lo stesso motivo in cui il soggetto entra nel cono di luce, invisibile, indicibile, inintellegibile, cioè di fatto invivibile, diventa una condizione invivibile, qualcosa di meno che umano. Già qui iniziamo a introdurre il tema della questione animale, dove la differenza tra ciò che o chi è definito soggetto e chi è definito oggetto non è semplicemente una differenza che prevede il fatto che le due condizioni siano non identiche, siano differenti, ma è una differenza che prevede un completo annullamento. Chi è oggetto è al di fuori della sfera del dicibile, è al di fuori della sfera del visibile, è al di fuori della sfera dell'intellegibile, cioè in una parola è al di fuori della politica, è privo di parola, gli viene tolta la possibilità di parlare. Anche se l'esclusione che prevede il soggetto non è un'esclusione semplice, non prevede solamente un fuori, ma un fuori che è dentro il soggetto stesso, e magari su questo torniamo perché ha delle importanti implicazioni anche per altri temi che credo siano cari sia alla radio che all'incontro di liberazione animale, come la questione delle carceri o dell'antipsichiatria. L'altro aspetto importante è che il soggetto si riproduce, si moltiplica e per vivere deve continuare ad essere riprodotto. Quindi non a caso anche grammaticalmente il soggetto è sempre seguito da una copula, cioè il soggetto copula con se stesso per riprodursi e produrre infiniti micro soggetti che sono gli individui e enormi macro soggetti che sono ad esempio gli stati, le patrie, le nazioni. Cioè, detto in altre parole, si clona, forse questo è un altro termine poi interessante per la discussione, in coppie più o meno riuscite di se stesso. Cioè, da qualche punto di, da un certo punto di vista, anche se si riproduce ripiegandosi su se stesso, non incontrando nessun altro, è rigorosamente eterosessuale, perché accoppiandosi con se stesso produce copie fertili della stessa specie, no? Questa è la definizione di specie, no? Due individui che hanno caratteristiche sessuali che permettono loro, qualora si incrocino, di produrre individui identici capaci a loro volta di riprodursi. L'altro aspetto che secondo me è importante, continuo questo elenco che sembra, potrebbe sembrare astratto, ma poi lo discutiamo, ha sicuramente un corpo spettrale, no? Proprio come quello dei fantasmi, cioè un corpo senza carne, è una sorta di corpo ingegnerizzato che nega la corporeità nel momento stesso in cui se ne appropria. Quindi il soggetto ha certe caratteristiche, sembra avere certe caratteristiche corporee, che però diventano spettrali nel momento stesso in cui vengono universalizzate. Per anticipare cose che diremo dopo, il soggetto è sicuramente maschio, come abbiamo detto, bianco, eterosessuale, normale, abile, eccetera, ma nel momento stesso in cui pone queste caratteristiche, alcune delle quali sembrerebbero biologiche, come appunto l'essere bianco, come l'essere maschio, diventano immediatamente spettrali, perché diventano delle caratteristiche a cui tutti si devono adeguare per poter accedere alla sfera del soggetto. Altro aspetto che è artificiale, quindi non è un prodotto di natura, il soggetto non cresce sugli alberi, ma è qualcosa che è creato artificialmente da un calcolo, come si diceva prima, quindi da rapporti di forza, da situazioni di potere, da scontri di interesse, e che ha un impatto, che ha delle conseguenze, come sicuramente avete letto nel passaggio all'inizio della trasmissione. Ha una storia, e il soggetto non è sempre stato identico a se stesso, si è modificato a seconda delle culture, degli interessi economici, delle posizioni politiche, ed è sicuramente pervasivo. Il soggetto lo troviamo dappertutto, dalla struttura della grammatica alla progettualità della politica, parliamo di soggetti politici, al diritto aziendale, no? Abbiamo soggetti che accedono al diritto aziendale, al diritto tout court, abbiamo soggetti di studio, abbiamo i soggetti che fanno parte della trama di un romanzo, potremmo continuare all'infinito, e abbiamo il soggetto del soggetto, che è quello, il soggetto di cui stiamo parlando stasera. Quindi il soggetto è pervasivo, e immediatamente potrete immaginare altrettanto pervasivo, tanto quanto lo sfruttamento animale, quanto l'esclusione di cosiddetti esseri abietti, siano esseri immigranti, transessuali, disabili o quant'altro, e tanto quanto la rimozione della nostra corporeità, cioè della nostra vulnerabilità e della nostra finitudine. Ecco, queste sono, secondo me, le caratteristiche su cui ho riflettuto e credo siano centrali per definire la questione del soggetto. E per legarla immediatamente alla questione animale, credo che non ci sia bisogno che io ricordi l'orrore delle condizioni degli animali non umani nella nostra società, la quantità, le dimensioni di questo errore, la qualità di questo errore, per cui questi individui conducono una vera e propria non vita, l'idea che vengono sterminati per moltiplicazione, il fatto che ogni aspetto della nostra vita ha a che fare con lo sfruttamento animale, poi se volete possiamo fare degli esempi, ma il fatto forse più centrale per la discussione di stasera è che noi umani ci siamo sempre definiti come differenza positiva rispetto all'animale. Noi siamo l'animale con qualcosa in più, più raramente con qualcosa in meno, con l'anima, con la capacità di parlare, con la capacità di azione politica, con la capacità di agenzia morale, eccetera. Quindi anche la questione dell'animale ha le stesse caratteristiche della questione del soggetto. Quando nel momento in cui io pongo l'umano da una parte con la U maiuscola e l'animale con la maiuscola dall'altra, due mostri che sono di singolari collettivi, ancora una volta artificiali, ho creato un taglio, quindi si crea un taglio tra l'umano e l'animale, esattamente come tra il soggetto e l'oggetto. Questo taglio non può che continuare a proliferare e a riprodursi, e si riproduce in tutte le dicotomie gerarchizzanti natura-cultura, bianco-nero, eterosessuale, omosessuale, europeo migrante, eccetera, che caratterizzano le nostre società, spettralizza i corpi, ci consegna dei corpi spettrali, perché appunto ancora una volta non parliamo più di quest'uomo qui, di quella donna là, di questo gay qui o di quella lesbica là, ma parliamo dell'uomo con la U maiuscola, non parliamo di questa scimmia, di questa cavia, di questo porcellino d'India, di quel cane, ma parliamo dell'animale con la maiuscola. Quindi facciamo un'operazione di artificiale che ha delle conseguenze serie, perché lo sfruttamento animale credo che sia uno degli aspetti di maggior orrore della nostra società, che ha una storia che si è costruita nel tempo, che ha previsto sfruttamenti diversi, tecniche diverse di sfruttamento, discorsi diversi di giustificazione dello sfruttamento, ed è, come si diceva, pervasiva, perché oltre le caratteristiche e questioni dello sfruttamento animale, in primis l'uccisione di almeno 50 miliardi di animali all'anno solo a scopi alimentari, gli animali sono utilizzati per produrre conoscenza, sono utilizzati per produrre abbigliamento, sono utilizzati per produrre divertimento e sport, se questi sono divertimenti e sport, l'uccidere altri esseri, ma sicuramente invadono ogni aspetto della nostra vita, anche su quelli su cui abbiamo meno riflettuto. Pensiamo ad esempio all'utilizzo degli animali in una vera e propria pornografia animale, ad esempio nelle pubblicità, dove i corpi degli animali pubblicizzano i prodotti generati dal loro sfruttamento e dal loro smembramento. Pensiamo a come sono costruite le nostre città, no? Che sono strettamente e ferocemente antropocentriche, per cui già gli uomini che non rispondono allo standard dell'uomo con la U maiuscola hanno difficoltà a vivere in queste città, no? Pensiamo ai migranti, per fare un esempio, pensiamo ai gay e alle lesbiche in determinati quartieri, pensiamo alle persone di colore in altri, ma pensiamo al fatto che nelle nostre città gli animali non ci possono stare se non al guinzaglio. Quindi anche aspetti che sembrerebbero non coinvolti direttamente nella questione animale, in effetti lo sono. Ma io direi che ho già parlato abbastanza, se voi avete a questo punto qualche domanda o questione, poi se volete possiamo entrare più nel dettaglio di questi lunghi punti che ho espresso.
Va bene, allora buonasera professor Filippi, sono Feminosca.
Buonasera, professoressa.
Spero stia bene, vada tutto bene.
Bene, grazie.
Bene. No, io sono molto contenta perché volevo dire a Daniela, i tre ascoltatori che abbiamo questa sera su Liberation Front, sì, forse sono diventati due, però non hanno capito il privilegio che hanno, perché questa puntata mi ricorda tremendamente quando, ancora giovane festaiola, verso le 3 di notte arrivavo a casa e magari mi mangiavo un biscottino intinto nel tè e accendevo la televisione, c'erano i corsi di Nettuno, i corsi online, che erano pressoché incomprensibili per me, però erano veramente affascinanti. Io rimanevo ora a guardare questi professori di fisica, di trigonometria che parlavano, e vabbè, quindi per me, devo dire, questo...
Sono stato così incomprensibile?
No, ma no. Voglio dire, abbiamo tirato,
pensavo,
cioè, il livello...
Pensavo di essere più stile Marzullo che dentro, no.
Ecco, siamo veramente sulla stessa linea d'onda, io e lei, perché mi è proprio venuta in mente una domanda marzulliana mentre parlava, ha detto, questa domanda andrà sicuramente posta, ma è una domanda seria, sembra una domanda così goliardica, non lo è, e la domanda è questa. Ma secondo lei, professor Filippi, il soggetto è sogno o sono i sogni che definiscono il soggetto? Direi che alla luce anche dei suoi ultimi testi scritti...
Ma mi stai prendendo in giro o parli sul serio?
No, sto parlando sul serio.
Da quando mi vedi lei?
Vabbè, insomma, volevo tenere un po' alto il livello della serata, che era partito così, va bene. Però la domanda è seria, non è uno scherzo.
Beh, credo che a questo punto scappano anche gli ultimi due ascoltatori.
Vabbè, insomma, o sono stoici o se no noi non li vogliamo, voglio dire.
Ma credo che il soggetto, almeno così come ho cercato di definirlo, non abbia a che fare con il sogno, anzi, probabilmente il sogno è uno degli aspetti che mette in dubbio questa presunta compattezza del soggetto, no? Perché poi se vogliamo ci torniamo, però in quell'aspetto di proliferazione di termini che ruotano intorno al concetto di soggetto, quindi individuo, quindi io, quindi uomo, ma sicuramente io in questo caso ci interessa, l'io che lo pensiamo appunto come qualcosa di solido, di definito, di capace di prendere delle decisioni razionali, è sicuramente un io anche qua che si forma dopo una serie di tagli, no? Per cui dove quantomeno è stato escluso l'inconscio, è stato escluso la dipendenza e la formazione dell'io dalle cure parentali, ad esempio. Il fatto che l'io non è immediatamente autonomo e indipendente, che è formato dall'incontro con altri individualità, o meglio sarebbe, forse sarebbe meglio dire eccellità, che ci hanno formati, insomma, per cui non esiste un io. Rimbaud diceva l'io è altro, no? È l'altro. E parte di questo altro è sicuramente il sogno che ci dimentichiamo fa, voglio dire, più o meno, a parte stasera, con queste vostre terribili domande che mi state togliendo il sonno, però insomma più o meno si dorme un terzo della vita. Mm-hmm. E una buona parte di questo terzo della vita, dove perdiamo la coscienza, dove in certe fasi regrediamo a stadi evolutivi precedenti, no? Ci sono momenti del sonno in cui ad esempio non siamo più animali a sangue caldo. Abbiamo questo irrompere del sogno che è nostro, ma nello stesso tempo non lo è, no? Che cosa sono i sogni? Sono situazioni in cui torniamo a parlare con i morti, in cui incontriamo chi non c'è più, in cui ci inventiamo situazioni o veniamo invasi da situazioni che non sappiamo controllare, che non conosciamo, che non sappiamo da dove vengano, che non sappiamo se sono nostri o di altri. Quindi sicuramente il sogno è intersecato in senso negativo con questa visione di un soggetto eretto.
E io la vedevo più in un altro modo, se posso.
No, certo.
La suggestione che mi è venuta era relativa al fatto che il soggetto, per come viene solitamente descritto, sembra un'entità molto definita, mentre invece è un'entità molto costruita. E da che cosa si parte a costruire qualcosa se non con l'ideazione, l'immaginazione? Comunque si cerca di rendere concreto qualche cosa che in realtà parte da un'idea che può essere quindi decostruita. Era per sottolineare il fatto che questo soggetto, che a volte sembra così monolitico, granitico e così inscalfibile, in realtà poi sia più che altro un qualche cosa, un'entità appunto eterea, non qualche cosa di così carnale e corporeo, anche se poi nella pratica prende forma e prende concretezza anche negli individui, nelle persone, nei diversi soggetti, e come si immaginano e come si rappresentano. Era per questo che mi era venuta questa domanda, Marzo.
No, ma la tua domanda e le tue considerazioni sono pertinenti. Forse c'è una differenza semantica, nel senso che il soggetto fino a questo momento, come l'avevo definito io, è, sono d'accordo con te, certo, una costruzione, ma una costruzione che sorge dal calcolo, che sorge da quegli scontri di interessi che dicevamo prima. Quindi io intendo il soggetto come con la S maiuscola, ecco. Ovviamente se intendiamo i singoli soggetti, che quali potremmo essere anche noi, il discorso che tu fai è assolutamente corretto. Forse se posso ripartire da qui, quello anche che sottolinei tu è il fatto che il soggetto costruisce una una sorta di instabile geografia tra il dentro e il fuori, e che mi spiego, cioè ciò che il soggetto espelle da sé E tra l'altro torniamo un attimino all'etimologia del termine. Allora, soggetto vuol dire, cioè, soggetto contiene l'idea del gettare, no? C'è questo oggetto che è molto maschile ancora una volta, che compone la parola, che analizzandolo vuol dire lanciare, allontanare da una certa prospettiva, quindi mettere fuori ma nello stesso tempo fondare. Cioè il soggetto ha anche un'azione fondativa. E allora in questo senso forse vale la pena di ricordare come tornare a quella struttura sacrificale di cui dicevamo prima e vedere in che maniera opera, perché credo che questo spiegherà molte cose.